Ave Maria, cari ascoltatori, care ascoltatrici della nostra radio Buon Consiglio, bentrovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del compendio del Catechismo. Cari amici, ci troviamo nell'ottava di Pasqua. Tanti auguri innanzitutto, ecco, a voi tutti per una santa Pasqua già fatta, ma come ci dice anche la liturgia della nostra Chiesa, in questi 8 giorni è come se fosse praticamente tutti i giorni Pasqua, no? E appunto con Padre Giampio e con Mosè oggi faremo delle riflessioni, ecco, delle meditazioni su questo grandissimo mistero, questo dogma centrale, diciamolo pure, della nostra fede, che è la risurrezione di Cristo, insieme alla Santissima Trinità, insieme al fatto che il nostro Signore è figlio di Dio, la sua risurrezione costituisce il dogma, uno dei 3 dogmi fondamentali della nostra fede. Allora, Padre Giampio, Ave Maria, Mosè, Ave Maria, a voi la parola, ecco, e vi seguiamo un po' in queste considerazioni che andiamo a fare. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari ascoltatori, una santa giornata a tutti. Ave Maria Mosè. E c'è anche Mosè, c'è Ave Maria Mosè.
Ave Maria a tutti, tanti auguri a Padre Giampio, ad Antonio e a tutti i radioascoltatori.
Bene, ci siamo ritrovati qui per condividere questi auguri che ci fa Antonio su questo mistero pasquale, su questo mistero. È un po' centro della nostra fede, le verità, le tre verità principali della nostra fede, i tre misteri principali della nostra fede, i due misteri principali della nostra fede, se vogliamo. Incarnazione e morte di nostro Signore Gesù Cristo, Dio uno e trino, passione, morte e risurrezione. Bene, Pasqua di risurrezione, abbiamo visto precedentemente. Che cos'è questo triduo pasquale, che da che cosa è composto, gli avvenimenti, gli eventi vissuti. E vediamo adesso, sempre dal compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, alcuni punti che un po' abbiamo precedentemente trattato, che vogliamo anche ora oggi un po' approfondire assieme. E per questo chiedo, intanto saluto anche Mosè, e se ci può leggere il numero 126 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, e il numero 127. Quindi ci dà lettura di due articoli del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, così possiamo un pochettino trattare e un po' leggere assieme. Ave Maria, grazie Mosè.
Ave Maria, Padre, grazie a voi. Che posto occupa la risurrezione di Cristo nella nostra fede? La risurrezione di Gesù è la verità culminante della nostra fede in Cristo e rappresenta, con la sua croce, una parte essenziale del mistero pasquale. Quali segni attestano la risurrezione di Gesù? Oltre al segno essenziale, costituito dalla tomba vuota, la risurrezione di Gesù è attestata dalle donne che incontrarono per prime Gesù e l'annunciarono agli apostoli. Gesù poi apparve a Cefa, Pietro, e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta e ad altri ancora. Gli apostoli non hanno potuto inventare la risurrezione, poiché questa appariva loro impossibile. Infatti Gesù li ha anche rimproverati per la loro incredulità.
Benissimo. Bene, bene, bene. La Pasqua di risurrezione, quindi questo grande mistero, è la verità culminante della nostra fede in Cristo. È insieme alla croce è unito questo mistero pasquale, la verità culminante. La passione e morte, possiamo dire, il mistero di quanto sono costato al mio Signore, quanto mi ha amato e quanto mi ama. E il mistero della Pasqua è dove vuole portarmi questo amore. nel seguirlo, dove vuole farmi raggiungere, qual è la meta? Io che sono la via, la verità e la vita. Quindi è la verità culminante, culmina la nostra fede, tutta la nostra professione di fede, credi in un solo Dio, creatore del cielo e terra, Padre, Figlio, Spirito Santo, si è incarnato per noi, per la nostra salvezza, tutto ha creato le cose visibili e invisibili, cosa? Per farci partecipi di questo mistero della Pasqua. Antonio, avremmo potuto farlo anche senza tutto questo triduo pasquale, se eravamo un pochettino più obbedienti fin dall'inizio. Allo stato attuale bisogna farlo anche attraverso questa via dolorosa, questa via di cui il nostro Signore non si è sottratto, di cui purtroppo io invece mi voglio un po' sottrarre. Questa è una bella riflessione di un santo sacerdote, il santo di Napoli, lo chiamava il padre Pio Dondolindo. Una riflessione, diceva, vedi, c'è nella sequenza il vittime pascali, e c'è a un certo punto, dice, morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Settimana scorsa abbiamo parlato della morte, della sofferenza, di cui un po' il nemico ha voluto, pensava di sconfiggere l'uomo attraverso questo, sabotando i progetti del Signore. Il Signore riprende queste stesse armi per sconfiggere a sua volta la morte e trasformarla in vita. E questo lo prendiamo dal San Giovanni, dice, in verità io vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, resta infecondo, se invece muore fruttifica abbondantemente. Ecco, guarda la trasformazione che ha voluto fare Gesù, che armi ha voluto prendere, le armi che ha utilizzato il nemico perché voleva sconfiggerci, il Signore un po' le utilizza per sconfiggere il serpentaccio. Ecco, allora è Gesù che parla agli apostoli del segreto della vita. Quindi tutte le opere di Dio, se vogliamo, tutte le opere che Dio compie a vantaggio degli uomini presentano un po' questo carattere, se vogliamo, di morte e di vita. Un po' la morte diventa l'elemento che mette l'uomo, che mette l'uomo, e la vita è l'elemento che mette il Signore. Quando l'uomo intese di fare qualcosa di grande davvero, separandosi da Dio, si separò da Lui, che è la fonte prima di ogni vita. E allora produsse la morte. Quindi quando l'uomo si stacca da Dio, lui può produrre la morte e la produce e basta. Eva, madre dei viventi, il suo nome, fu la madre dei morti, si stacca da Dio e quindi alla vita tutta dice tu sei madre dei viventi, no, sei madre dei morienti perché ci hai generati alla morte. Quindi tutta l'umanità viene sottratta alla vita soprannaturale che le illuminava, che le irradiava. E il Signore, volendo restaurare la vita dell'uomo nella sua grazia, cosa stabilisce? Questo piano, nel quale concentrò l'elemento negativo, la morte dell'uomo, e quello positivo della sua vita. Ecco la redenzione, ecco la resurrezione, che somiglia a questo granello che cade, muore e viva. E quindi il granello fu il Figlio di Dio, il quale assume la natura dell'uomo, lo unisce alla sua natura divina, nell'unità della persona, quindi un solo Dio, una sola persona divina, in due nature, umana e divina, e quindi c'è un discendere e un ascendere. Cosa vuol dire? Dio, Gesù Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, discende dalla maestà della sua gloria eterna nella nostra umiltà, nella nostra miseria terrena, assume tutte le nostre infermità, eccetto il peccato, attraversa gli stadi della nostra vita, nel parto, nella culla, nell'adolescenza, nella verità, si sottopone alle nostre debolezze, alle pene dovute alle colpe, alle lacrime, alle miserie, al tradimento, alla condanna, all'agonia e finalmente alla morte. E cosa fa Gesù? Guarda che mistero. Trasforma ogni nostra ombra di luce, trasforma ogni nostra lacrima in sorriso, trasforma ogni tradimento in perdono, trasforma ogni odio in amore e trasfigura le diverse età dell'uomo, e in lui si santificano così la fanciullezza, l'adolescenza, la gioventù, l'età adulta. Quindi, nella sua parola divina, tutte queste anime avvilite nella colpa, nell'ignoranza, sono rianimate, risorgono piano piano in un universo più vasto, più luminoso, più vario, più scintillante dell'universo materiale. Ecco che viene fuori la Chiesa Cattolica, il suo centro di gravità è l'ordine sacro, i sacramenti, pastori delle anime, sommo pastore. Così abbiamo le anime che seguono Gesù, gli ordini religiosi, le varie gradazioni. E questo spazio dove Gesù si muove è questa via. Per cosa? Per trasformare l'uomo in Dio, per divinizzarci. Cosa sono i sacramenti? Dice compendio, dice catechismo, segni efficaci della grazia istituiti da Gesù Cristo per santificarci, per realizzare il fine per cui siamo stati creati. All'inizio, che chi ci ha creato Dio, dal compendio leggiamo perché Dio ci ha creati, per conoscerlo, per amarlo, per servirlo in questa vita e raggiungerlo in paradiso. Quindi tutta la mia vita di creatura, di figlio di Dio, è per mettermi alla sequela di Gesù Cristo, per mettermi al servizio di Dio. Ed ecco un po', ecco il mistero della resurrezione, della Pasqua. Quindi questo mistero centrale della nostra fede è che diventa un po' il centro della nostra fede, questo mistero pasquale, l'incontro con Gesù risorto. E per fare questo chiedo a Mosè, che fra poco ci faccia un piccolo intervento, sul Cardinal Biffi, che un po' ci dà in un paio di minuti una chiave di lettura molto molto bella, per ricordarci che il nostro mistero non è su un argomento di concetti, di idee, ma l'incontro con qualcuno. Puoi darci, condividere questo episodio?
Sì, padre, un attimo che preparo.
Grazie.
Vado nella posizione giusta.
E quindi ecco che continua. Quali segni vengono attestati dalla resurrezione di Gesù? Allora abbiamo questi segni che attestano la resurrezione di Gesù, che sono quella tomba vuota in cui le pie donne vanno e non trovano nessuno, e Gesù che appare a loro, le prime che incontrano, quello che viene annunciato agli apostoli, a Cefa, a Pietro, discepoli di Emmaus, alla domenica di Pasqua, quando appare agli undici nuovamente, e qui c'è anche li rimprovera, perché effettivamente non avevano ancora compreso il mistero della resurrezione, che già tante volte aveva preannunciato, aveva profetizzato, aveva detto che era stato il compimento. E già i profeti, già secoli e secoli prima, annunciavano questo grande mistero, ma per questo ne riparleremo. Quando sei pronto, Mosè?
Non ci dovrei essere, vediamo se con le cuffie riusciamo a far trasferire l'audio.
Ok, grazie.
Provo?
Sì.
Parlare di altro. Che cos'è dunque la Pasqua cristiana? Vorrei ripropolverlo con una parola molto pregnante che viene da un grande cardinale, il cardinale Biffi, che aveva ben presente il rischio a cui accennavo prima. È una parola che egli rivolse agli abitanti di Granarolo, un centro della fascia periferica di Bologna, il 16 gennaio 1997, parlando, pensate voi, al Consiglio Comunale di Granarolo e alla popolazione. Egli cominciò questo suo discorso dicendo che intendeva parlare dell'unica cosa che gli interessava: Gesù Cristo. Io ho puntato su di lui la mia vita, l'unica che ho. Ed ecco come parla della sua risurrezione, dopo aver descritto la sua vita così come ci è presentata dai Vangeli. Mettete insieme tutte queste cose. Ne esce il ritratto di un uomo eccezionale, che dice di essere Dio. Una provocazione, ma noi dobbiamo raccogliere quella provocazione. Perché se uno si presenta in questo modo, se dice di essere Dio, c'è poco da fare. O questo qui è matto. E allora non lo si può stimare. Oppure è vero quello che dice. E allora bisogna inginocchiarsi. Non basta mica dire è un grand'uomo. E infatti, che cosa sono andati a dire gli apostoli di lui? Il nucleo del messaggio cristiano qual è? Una parola sola. È risorto. Si è risvegliato dalla morte. Gli apostoli sono andati in giro a dire che Gesù è risorto ed è ancora vivo. Oh, vivo oggi! Quando facevo scuola a Milano, all'istituto di pastorale, ho fatto una lezione sulla risurrezione di Cristo. Finita la lezione, una signora si avvicina e fa: ma lei vuol proprio dire che Gesù è vivo? Sì, signora, che il suo cuore batte proprio come il mio e il suo. Ma allora bisogna proprio che vada a casa a dirlo a mio marito. Brava signora, provi ad andare a dirlo a suo marito. Il giorno dopo la signora torna da me e mi dice: sa, l'ho detto a mio marito. E lui? Ah, mi ha risposto: ma va, avrai capito male. Notate che quella signora era una catechista, eppure era sconcertata. Io le faccio avere la registrazione della lezione e lei la fa sentire a suo marito. E lui alla fine crolla. Ma se è così, cambia tutto. Pensateci e ditemi se non è vero. Se quell'uomo, bello, buono, eccezionale, è davvero Dio, e se è ancora tra noi, allora cambia davvero tutto. Ecco, cari amici.
Ecco, padre.
Cardinal Biffi, che bella testimonianza. Che bella testimonianza in cui dice: io ho puntato tutto su questa persona. Grazie anche per avermi mandato, diciamo, anche un po' l'estratto di questo discorso al Consiglio Comunale di Granarolo. Penso che leggo alcuni punti così che non sono presenti in quest'audio così. Il cristianesimo non è una concezione della realtà, non è un codice di precetti, non è una liturgia, non è neppure uno slancio di solidarietà umana, non è una proposta di fraternità sociale. Anzi, il cristianesimo non è neanche una religione, perché il cristianesimo è un avvenimento, un fatto che si compendia, che si riassume in una persona. Scrive ancora Cardinal Biffi in questo incontro a Granarolo, quindi una decina d'anni fa, forse anche di più. Oggi, e quindi 15 anni fa, quando è capitato, dice, si sente dire che in fondo tutte le religioni si equivalgono, perché ciascuna ha qualcosa di buono. E probabilmente è anche vero. Ma il cristianesimo non c'entra con questo, perché il cristianesimo non è una religione, ma è l'incontro con Cristo, con una persona. Una persona che ha detto di essere Dio. E quindi questa persona, allora diceva Cardinale, se uno che dice di essere Dio, o lo devi rinchiudere con 7 catene, ma se ti dà delle dimostrazioni, i miracoli sono segni tante queste dimostrazioni, se mi dice che questa persona non muore, che è risorta, ed è veramente Dio, allora dobbiamo piegare le ginocchia a questa persona che è mio Dio. E quindi io ho puntato su di lui la mia vita, l'unica vita, ne abbiamo una sola, benedetti, e abbiamo il bisogno di rinfrescare questa memoria di questa vita che finirà, dovrà essere giudicata e dovrà presentarsi davanti al Signore. Come vorrei che questa vita fosse vissuta? Se io riconosco che c'è un Dio che mi ha creato, onnipotente, che è infinito amore, creatore del cielo e della terra, e mi ha creato per conoscerlo, amarlo e servirlo, ma cosa devo fare di questa vita se non piegare le ginocchia e dire: eccomi qua Gesù, cosa vuoi che io faccia? E allora, bella questa testimonianza del Cardinal Biffi, quindi ecco i Santi Vangeli, qual è stato il problema? Tutti questi anni hanno voluto demolire la verità storica dei Vangeli, perché chiaramente se il Vangelo mi parla di Gesù, figlio di Dio, come dice San Giovanni, ecco cosa vi parlo, del Verbo che si è fatto carne e viene ad abitare in mezzo a noi, ma i suoi non l'hanno accolto. Questi secoli continuano a non accoglierlo, quindi cosa fanno? Si demolisce, non sappiamo niente del Gesù storico, abbiamo solo un Gesù della fede, abbiamo solo un Gesù di cui ci mancano i registratori, quindi manca il marchio bollato, quindi non sappiamo niente, quindi chiaramente allora non è neanche da adorare. E quindi sto alla pari, sto come un altro buon uomo, ma non è solo un buon uomo, è anche Dio. Ed ora ecco che bello il mistero della Santa Pasqua, che mi dà, invece analizzando, approfondendo e riprendendo questa luce, mi dà questo personaggio non solo eccezionale, ma questo ecce homo è Dio. Era solo un uomo Gesù? Anche la maggior parte delle persone che non credo non considero un grande uomo da stimare, e ognuno lo tira un po' da una parte e dall'altra perché farlo suo promotore di questo gruppo, di questa ideologia o di questo qui, lo tira un po' da una parte dall'altra. Ma Gesù si definisce è il figlio dell'uomo per indicare quel titolo del profeta Daniele, il Salvatore. Gesù evoca la sua origine celeste e la sua divinità. Gesù è il figlio di Dio, nato dal grembo della Beata Vergine Maria, incarnato per opera dello Spirito Santo. Patì sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato dai morti. Ed ecco questo mistero della Pasqua, questo grande mistero che un po' siamo chiamati a considerare. Che cosa capita il giorno di Pasqua? Vediamo un pochettino questo grande mistero.
Padre Giampio, sì. Scusami, vorrei, se me lo consenti, no, dirti grazie innanzitutto, no? Perché ci stai illustrando con una grande, diciamo, con una grande forza, anche direi una forza che fa appello proprio al nostro intelletto, no? Come sentivamo, Biffi è un maestro poi in questo, no? Nel far proprio vedere come noi, se siamo delle persone ragionevoli, è impossibile, ecco, che non crediamo, è impossibile non credere al nostro Signore. Consentimi giusto una piccola osservazione, padre Giampio, perché è vero, no? È come hai detto tu, viene offuscata, no, la realtà storica dei Vangeli, e io direi che mai come in questo periodo proprio particolarissimo, no? Viene offuscato, diremmo anche, anche io direi la parte più cardiaca, no? Di questo grande miracolo che è, davanti al quale noi, come hai detto tu, è inevitabile che ci mettiamo in ginocchio, no? La parte cardiaca qual è? Biffi diceva il cuore di Gesù batte, ma io credimi, Padre Giampiero, in questo periodo qua ho cercato di far comprendere un po' a me stesso un fatto fondamentale, no? Che io vorrei soltanto esporre in questa maniera qua. Supponiamo che io fossi stato in fin di vita in un ospedale in attesa di un trapianto di cuore e questo cuore non mi arriva e io sto per spegnermi, no? Sto per spegnermi e devo lasciare tutto quello che è la mia vita, cominciando dai miei familiari, dalla mia realtà. Sono davanti alla fine. Arriva un uomo e con la sua morte mi dà questo cuore e io sono salvo. Per me la vita si riapre, sono un trapiantato, torno a casa, riabbraccio i miei figli. Questa è una situazione realissima, no? Che io per grazia di Dio non ho vissuto. Però riflettevo, dicevo, ma lo capiamo o no che per noi la via del cielo era preclusa? Cioè, io questo l'ho detto anche ai miei figli, no? Cioè, dico, guardate che noi, se il Signore non fosse nato, morto e risorto, per noi la via della felicità era preclusa, cioè eravamo come quelle persone che davanti a loro hanno soltanto la morte. E allora qua iniziamo a capire, no? È un fatto personale, ha ragione Biffi, no? Lui ha puntato tutto sul Signore, anche noi dirgli grazie è poco, capito? Dirgli grazie, Signore, grazie che mi hai dato il cuore, no? Grazie che mi hai fatto vivere, è troppo poco. Bisogna puntare tutto su di Lui, hai ragione pure tu, no? Nel dire che questo non solo è un dogma della nostra ragione, ma è il motivo per cui tutta la nostra vita deve essere un ringraziamento a Dio, nostro Redentore. Ecco, questo volevo dire, per esempio, perché vedo che ci sono anche delle domande che ci arrivano da fuori, quindi non voglio prenderti più altro tempo, però credo che proprio sia questo il nucleo della resurrezione. Chi la capisce non può rimanere la persona di prima, si deve convertire per forza, anzi direi di più, dobbiamo santificarci per forza, perché non puoi tenere una vita con un piede in una scarpa e poi con lo stesso piede in un'altra scarpa, no? Ecco. Allora, Padre Giampiero, sì, scusami, ecco, ti ridò naturalmente la linea e siamo anche in prossimità dello stacchetto musicale, no? Per cui non so se Mosè vuole fare le domande prima o se vogliamo prima mettere uno stacchetto musicale.
No, grazie Antonio intanto del tuo intervento perché è stato molto chiarificativo. È anche giusto una testimonianza che tu hai catechizzato la tua famiglia, i tuoi figlioli, i tuoi cari, proprio dicendo una cosa importantissima, vitale per noi. Come era vitale per quel personaggio X, questo trapianto di cuore per avere la vita, come noi è importante questo trapianto di divinità, se vogliamo un po' utilizzare un po' in qualche maniera questo nostro divinizzarci per poter avere accesso, ma questo divinizzarci vuol dire essere una conformità al Signore. Ma per fare parlare di questo diamo un piccolo stacco musicale per dare spazio ai nostri cari radioascoltatori e un po' per rinfrescare un po' le nostre idee, le nostre riflessioni, per un po' aggiornarci fra qualche minuto. Se puoi dare il numero di telefono, grazie Antonio.
Sì, allora cari amici, voi che ci ascoltate in questo momento, siamo nella giornata del mercoledì nella mattina, sappiate che siamo in diretta, quindi non siamo in una trasmissione registrata. Vi invito, ecco, a intervenire, a dare anche il vostro contributo a questa trasmissione e vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391. Due minuti e ci risentiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Stiamo seguendo Padre Giampio che ci sta facendo proprio direi una catechesi sul mistero della Pasqua, sulla resurrezione di nostro Signore. Allora Padre Giampio, come ci ricolleghiamo un po' alla prima parte di questa nostra trasmissione?
Allora, ci sono delle domande. Sì. Visto che Mosè ci sta inoltrando delle domande, chiedo se ci può dare la lettura della prima domanda e poi dopo diamo la risposta e poi dopo la successiva. Grazie.
Ave Maria Padre, sì, allora una radioascoltatrice chiede, allora con la risurrezione Gesù ci rivela che chi ama non muore, ma vive in Dio. Gesù amore non poteva marcire nella tomba perché l'amore genera vita fisica e spirituale, e Gesù è via, verità e vita. Chiunque muore e rinuncia al peccato ha la vita in Gesù e con lui risorge qui, ora e per l'eternità. Un po' diciamo come è successo alla Maddalena. Quindi noi corriamo il rischio di rimanere attaccati all'idea di Gesù morto. Come fare per riconoscerlo vivo nella nostra vita?
Allora, qual era il problema della Maddalena? Il problema delle pie donne? Un po' affranti dalle contrarietà, non erano andate le cose secondo i loro programmi. Un po' si era spenta l'idea dell'impossibile, che Dio può tutto, Dio onnipotente. E quindi un po' siamo un po' ancora molto legati, come queste pie donne, come Maddalena, al concetto che vabbè, se questo diventa un problema, qua stai andando troppo troppo grande, neppure Dio può intervenire. Ecco un po' l'assurdo. Io riconosco Dio infinitamente potente, può fare mille mondi più perfetti di questo, può in un momento trasformare il nostro dolore in consolazione e gaudio, come la Pasqua dalla morte alla resurrezione, però no, questo qui è troppo grande, questo neanche il Signore può intervenire. E quindi, nonostante i miracoli, pensa, avevano visto la resurrezione di morte, avevano visto i ciechi che acquistavano la vista, avevano toccato un miracolo di moltiplicati sfamati con 5 pani per 5.000 persone, sentite? Visto cose incredibili, però ma questo qui è troppo, questo qui è troppo, quindi nulla è impossibile a Dio. E quindi come faccio a riconoscerlo? A considerare, perché Gesù è vivo, Gesù è nel tabernacolo che attende, e Gesù è presente con la sua grazia, Gesù accanto a me. Come faccio ad accorgermi? Piegando le ginocchia, adorando colui che mi ama, e colui che desidera da me essere amato. Incominciare a aprire l'occhio della fede, l'orecchio del cuore, per ascoltare Gesù. Diceva un sacerdote, Don Dolindo, diceva, un re cosa fa per ammettere un suo servo al suo cospetto e vuole parlare a questo suo servo? Dice, questo qui si presenta con tutti dei personaggi che strombazzano attorno, tutti dei monelli che fanno il tamburo, che suonano, schiamazzano, poi viene c'è il giocoliere col topolino bianco, la scimmia, il pappagallo, e questo c'è anche le bende davanti agli occhi. E questo re, gran re vuole parlare a questo suo servo, vuole dirgli delle cose molto belle e importanti, ma come fa a parlargli a questo qui che è tutto circondato da questi schiamazzi, di questi monelli che strombassano e tutto gli saltano davanti e così? Prima cosa incomincerà a togliere gli strombassatori, incomincerà a togliergli il giocoliere con la scimmietta e tutte queste cose qui, incomincerà a togliergli quelle bende davanti agli occhi e allora incomincerà a non essere distratto e a poter parlare anche noi. Bene, un po', se volete, un po' questo paragone un po' sempliciotto così, di Don Dolindo, un po' può tornare utile anche per noi. Noi siamo assordati da tante cose che ci distraggono, perché sa il demonio che il mio stare ai piedi di Gesù sacramentato, stare nel silenzio, stare nel raccoglimento, è la preghiera che mi fa ascoltare Gesù che parla. E allora ecco che mi assorda di altre mille voci, altri mille schiamazzi, altri mille sussulti, e mi fanno come queste scimmiette, pappagalli e topolini che, che carini, guarda che c'è, guarda YouTube qua, e guarda quest'altro messaggio qui, guarda cos'è arrivato da quest'altra parte, e quest'altra cosa qui. E cosa vuoi che ascoltiamo, benedetti? Abbiamo paura del silenzio. E finché non rientriamo in noi stessi, non ci accorgiamo dell'ospite divino che vuole albergare il nostro cuore, perché un po' il nostro re non può parlare, perché abbiamo ancora tutte queste bende, fette di mortadella alle orecchie e di cotechino davanti agli occhi. E allora, prima cosa, silenzio, accoglimento e preghiera per riconoscere e ascoltare Gesù. E poi un cuore ben disposto, perché prima Antonio tu mi parlavi, Gesù quasi ci obbliga a credere, avevi detto un termine più o meno simile o equivalente così, anche se non proprio le stesse parole. Una precisazione, oppure due punti, ma sì però. Grande, sentivo una catesi di un santo sacerdote così, in questi giorni, che portava citazione di Pascal. Grande cristiano, grande studioso, grande scienziato, grande in tutto, e diceva: il Signore dà tanta chiarezza, tanta luce per credere in Lui, ma dà anche tanto scuro per rifiutarlo. Ti ricordi la lettura del lunedì di Pasquetta, lunedì di Pasqua, l'ottavo di Pasqua, quando a un certo punto dai soldi e le guardie vedono questo mistero di risurrezione, gli angeli, il terremoto, la tomba che si ribalta, Gesù glorioso così, le donne, che bello, annunciamo questo qui, la luce, abbiamo visto Cristo risorto, ci hanno annunciato questi angeli che è risorto, quello stesso annuncio la luce per le pie donne, per annunciare gli apostoli, per iniziare il loro cammino di fede, era abbastanza scuro per essere anche però rifiutato. Vi darò una buona mancia e testimonierete il contrario.
Sì.
Mi dà gli argomenti per poter credere, ma vuole un cuore sincero che ricerchi la verità. Allora se il mio cuore è sincero, umile, che dice: Signore, chi sei tu, chi sono io? E quindi mi metto nella disposizione, in quell'obbedienza potenziale, in quell'obbedienza di voler dire: Signore, parla, che il tuo servo ti ascolta. Allora ho tanta luce per comprendere la verità e cosa vuole Gesù. Se invece quelle fette di cotechino me le metto nelle orecchie, il coton fioche, le fette di mortadella davanti agli occhi, così, posso anche rifiutare. Anche se ho tutti i miracoli, anche se ho tutto, anche se il miracolo della risurrezione diventa per gli uni luce, per gli altri tenebre, perché ma tenebre non perché perché la voglio mettere il dubbio. Ecco perché mi do la paghetta e ascolto. Chi mi vende la bugia, quindi diventano testimoni di menzogna, prezzolati, comprati, le prime mazzette per professare il falso, o anche già così con Susanna era già capitato, e già altri casi di imbrogli, di testimonianze false, non sono mai mancate, non mancheranno. Se non mi dà la libertà, mi dà luce per vedere e credere, e purtroppo anche quello stesso annuncio di verità io lo posso anche rifiutare. Ecco qui il grande dono terribile che mi ha dato il Signore, di poterlo accogliere, di poter dire sì, eccomi Signore, quest'unica vita che tu mi hai dato, la consacro a te, la dono a te, mi fido di te e voglio seguire te, oppure anche non mi interessa niente e ho le mie cose da fare, stolto, perché questo tempo che il Signore ci ha dato è per conformarsi pienamente a Lui e glorificarlo per guadagnarci un posto in paradiso. Ecco allora un po' quel pensiero che un po' mi dicevi. Mi dai un'altra lettura, Mosè?
Sì, padre, c'è una considerazione di una nostra radioascoltatrice che dice: Gesù ha tanto sofferto per risorgere per noi. Ora, noi soprattutto nell'attuale contesto siamo disposti a soffrire un po' per risorgere, non per noi, ma per Lui?
Oh, che bella domanda. Un po' quest'altra ancora si parlava in questi giorni, sentivo dire, vedi, e tanti, questo mistero grande della Pasqua, o anche di grande solennità, lo si utilizza come tema grande per parlare di tutto, ma non di quello che è il grande mistero di cui si deve parlare. E quindi, invece di parlare della croce del Signore, ecco che diventano le nostre croci. Ecco allora che diventano i problemi di noi. Il problema che può essere il problema di quello che non ha da mangiare, o quello problema di quello che arriva qui e non ha dove alloggiare, o problema di quello che è messo in prigione di qua e di là, i casi pietosi così della vita. E quindi tutto diventa, ma non per parlare del mistero principale di cui si celebra. Si utilizza il nome di Pasqua, di risurrezione, ma non per parlare di Cristo risorto, e quindi parlare di altro. E allora è Gesù che soffre per me, Gesù che dà la vita per me, Gesù che risorge perché anch'io risorga, ma con cosa? Con Lui. Se no non ha senso tutto quello che parliamo se togliamo Gesù. La mia vita, parlando di quello che dice Cardinal Biffi, di un buon uomo, di tante cose buone, cos'è che diceva all'inizio dell'incontro Cardinal Biffi a Granarolo, sto parlando di una persona e non che tutte le religioni sono uguali, dice Cardinal Biffi. Ebbene, se non mi dimentico di questo valore della croce del Signore, che è un croce che risorge glorioso, per dire io ti ho pagato con questo e adesso tu, perché anche tu risorga con me, ma questo mio risorgere sa un conformarmi a Lui. Ed è bello un episodio di una ragazzina che ho letto un po' in questi giorni, che mi è piaciuto molto, Santa Maria Cristina Brando, fondatrice delle Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato, napoletana, Forza Napoli, mamma mia, eccezionale, San Gennaro. E allora, Beneventano, forza, fai il tipo per Napoli. Guarda che bella frase, Antonio. Desiderava ardentemente farsi santa, tanto esclamare, voglio farmi santa a qualunque costo. E pensa cosa faceva? Quando faceva le scale, a ogni gradino che faceva, diceva voglio farmi santa, voglio farmi santa, voglio farmi santa, voglio farmi santa, devo farmi santa. E ogni gradino era per lei come la scalata alla vetta della santità. Vedi, Gesù si è caricato della croce, cade stramazzato così, si rialza per dirti dai, anche se la croce è pesante, anche se è faticosa, anche se arrivano le prove, devi farti santo, devi farti santa, devi farti santo, devi farti santa. Gesù lo vuole, sì, santo, siate imitatori. Volere, potere, avere, dice Santa Teresa d'Avila, grandi desideri. Questo è quello che vuole Gesù. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prende la sua croce ogni giorno e mi segua. È il mio dolce, il mio carico è dolce, il mio giogo è soave. Perché Gesù ha già preparato la strada per me e mi ha dato una mamma, la Madonna Addolorata, Regina dei Martiri, Socia del Redentore, San Giovanni Paolo II chiamava anche la Dolce Madre Corredentrice, come poi Pio da Pietralcina, proprio perché lei ci aiuti alla sua scuola a assomigliare e seguire Gesù. E la somiglianza più perfetta viene da chi? Da lei, che è il volto che a Cristo più si assomiglia, perciò più io assomiglio a Maria, più assomiglio a Gesù. E come faccio a somigliare a Maria? Beh, direbbe San Luigi non è un forza massimiliano, consacrarmi a lei. La Madonna mi chiede, consacrati al mio cuore immacolato, perché si diventa come materiale molle, duttile, dolce. E allora ecco che quando incominciamo un po' a avere questa bella temperatura di cuore, temperatura di fusione, ecco che messo in questo stampo, diventa quello stampo forma dei, come lo chiamavano i santi padri, per uscire come copia di Gesù. Allora bene, allora grazie per questo anche intervento di questa radio ascoltatore, ascoltatrice, che un po' ci dà un po' l'occasione per desiderare ardentemente anche noi di risorgere con lui. Una risurrezione che ci porta ad avere abbiate i desideri delle cose di lassù, non di quelli della terra. Ecco, un cuore risorto che, dice San Paolo, considera tutte cose di questa terra quello che sono: grande spazzatura, grande patume, grande immondizia. E allora noi cerchiamo le cose di lassù per seguire il Signore dovunque gli vada. Donde sono, donde vengono, dirà nell'Apocalisse, quelli lì che seguono, sono coloro che seguono l'agnello dovunque che vada. Io già in questa terra sono chiamato a seguire questo dolce agnello immolato, ma devo rendere candide le mie vesti, e se sono state imbrattate, lavate nel sangue dell'agnello, rigenerate, nutrite del suo corpo, sangue e divinità, per poterlo seguire eternamente. E questo ci aiuti la Sempreverge e l'Immacolata. Bene, per far questo, penso, non so se volete fare qualche altro intervento o se è giunto il momento di cantare il Regina Celi.
No, io da parte mia veramente non toccherei, no, questo bel affresco, no? che tu hai messo a punto in questa nostra trasmissione, che un po' sui generis è stata un pochettino diversa dalle altre, ma che veramente, ecco, credo che ci sia stata di grande aiuto spirituale. Mosè, se tu non hai altro, ci avviamo al Regina Celi, no? Perché si deve dire, no? Dobbiamo il Regina Celi.
Ecco i segni che attestano la risurrezione di Gesù. Sarà un grande segno, l'hanno attestato storicamente, questa tomba vuota, Gesù che incontra le pie donne, l'annuncio degli apostoli, sono attestazioni storiche della risurrezione di Gesù. Adesso sarà un'attestazione storica della risurrezione di Gesù, se anche il tuo cuore incomincerà a cambiare e battere all'uniscono col cuore di Gesù. Ecco l'articolo 126-127 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Va bene? Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Antonio, Mosè e Giampio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Santa Ottava di Pasqua.